Vangelo secondo Giovanni, capitolo 7, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Dopo questi fatti, Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti, non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. I suoi fratelli gli dissero: «Parti di qui e vai nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu compi. Nessuno, infatti, se vuole essere riconosciuto pubblicamente, agisce di nascosto. Se fai queste cose, manifesta te stesso al mondo». Neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Gesù allora disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive. Salite voi alla festa. Io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto». Dopo aver detto queste cose, restò nella Galilea. Ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. I giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano: «Dov'è quel tale?» E la folla sottovoce faceva un gran parlare di lui. Alcuni infatti dicevano: «È buono!» Altri invece dicevano: «No, inganna la gente!» Nessuno però parlava di lui in pubblico per paura dei giudei. Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al tempio e si mise a insegnare. I giudei ne erano meravigliati e dicevano: «Come mai costui conosce le scritture senza avere studiato?» Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi?» Rispose la folla: «Sei indemoniato! Chi cerca di ucciderti?» Disse loro Gesù: «Un'opera sola ho compiuto, e tutti ne siete meravigliati. Per questo Mosè vi ha dato la circoncisione, non che essa venga da Mosè, ma dai patriarchi. E voi circoncidete un uomo anche di sabato. Ora, se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non sia trasgredita la legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché di sabato ho guarito interamente un uomo? Non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio».
Commento. Con questo capitolo inizia un nuovo atto della vita di Gesù. Dalla Galilea si trasferisce nella Giudea, a Gerusalemme o nei dintorni di essa. La festa delle capanne nel Nuovo Testamento è ricordata solo qui. Si celebrava all'inizio dell'autunno, durava una settimana. In essa si ringraziava il Signore per i raccolti dei campi e si invocava la pioggia. Durante questa settimana festiva i giudei vivevano nelle capanne, costruite nelle piazzette o sui terrazzi di Gerusalemme, per ricordare il soggiorno degli ebrei nel deserto durante l'Esodo. Inoltre si celebravano processioni dalla fontana di Siloe, dove si attingeva l'acqua, fino al Tempio. Infine si dava molta importanza all'illuminazione notturna del Tempio. All'approssimarsi di questa solennità, i suoi parenti esortano Gesù a recarsi in Giudea per manifestare le sue opere a un pubblico più vasto. L'annotazione sulla mancanza di fede in Gesù da parte dei suoi parenti ci spiega il significato delle loro precedenti espressioni. La loro esortazione non può essere intesa come un invito sincero a compiere l'opera rivelatrice della salvezza, ma come tentazione simile a quella del tentatore nel deserto. Gesù fa intendere che egli è legato ad una volontà superiore, che deve rispettare ed eseguire un piano di salvezza tracciato dal Padre. Il riferimento all'odio del mondo spiega il motivo del rifiuto di Gesù di andare a Gerusalemme per mostrarsi in pubblico. Egli non può esporsi prima del tempo stabilito da Dio ai pericoli della morte. Il mondo che odia Gesù si concretizza nei capi dei giudei che non solo si ostinano nel non credere, ma perseguitano Gesù fino a volerne la morte. Solo dopo la partenza dei suoi parenti Gesù si reca a Gerusalemme in forma privata. Egli ha rifiutato la suggestione tentatrice dei parenti di far mostra di sé, di dare spettacolo. L'ingresso trionfale del Messia in Gerusalemme è riservato ad altro tempo, quando giungerà la sua ora. I capi del popolo cercano Gesù per eliminarlo. La gente emette giudizi opposti sul suo conto. Alcuni simpatizzano, altri lo considerano un seduttore. Ma la gente ha paura dei capi. Nel seguito del Vangelo, il cieco miracolato sarà uno dei pochi che renderà testimonianza a Gesù davanti ai capi del popolo, senza temere le loro rappresaglie. Gesù si mostra in pubblico solo quando la festa è a metà. Egli entra nel Tempio per insegnare. L'insegnamento di Gesù è divino e suscita meraviglia nei suoi nemici, i quali sanno che egli non ha frequentato nessuna scuola rabbinica. Nella sua risposta Gesù spiega l'origine divina della sua dottrina. Egli manifesta la parola e la vita divina del Padre che l'ha inviato. Ma per conoscere l'origine divina della dottrina di Gesù bisogna fare la volontà del Padre. Gesù non cerca la propria gloria, ma quella del Padre. Non parla di sé, non manifesta la sua persona, ma quella del Padre che l'ha inviato. Dato questo orientamento verso la gloria del Padre, l'insegnamento di Gesù è veritiero e giusto. Egli non cerca il proprio interesse nel rivelare il Padre, e questo è garanzia di verità e di giustizia. La ricerca della propria gloria, invece, può prestarsi all'inganno e all'ingiustizia. Gesù condanna i propositi omicidi dei suoi avversari. La folla è indignata per il rimprovero di Gesù, perché si sente innocente di questa accusa. Per questo reagisce nei suoi confronti dicendo che lui è un indemoniato. In realtà, fino a questo punto del Vangelo, chi vuole la morte di Gesù è il gruppo dei capi che è mescolato alla folla. La reazione della gente si capisce solo in questa situazione. L'accusa lanciata contro Gesù di avere un demonio si incontra per la prima volta qui. L'insinuazione che Gesù sia un indemoniato è la più maligna, proprio perché egli è venuto per cacciare il demonio. E realmente egli scacciò molti demoni e guarì molti indemoniati. Nei versi 21-24 Gesù ricorda il prodigio operato presso la piscina di Bezzaità. Rileggere il capitolo 5, capitolo 1 e seguenti. E per giustificare il suo comportamento in giorno di sabato, richiama le prescrizioni della legge di Mosè relative alla circoncisione. Il ragionamento di Gesù è logico. Se il riposo del sabato non è trasgredito circoncidendo in questo giorno festivo, anzi si deve fare questo intervento per non violare la legge, A maggior ragione Gesù doveva risanare un uomo che da tanti anni giaceva nella sua infermità. In Luca capitolo 13, versi da 10 a 17, troviamo un ragionamento simile. Gesù ha risanato una povera donna inferma da 18 anni. Il capo della sinagoga si irrita per la trasgressione del riposo festivo. Allora il Signore lo affronta e lo rimprovera di ipocrisia, perché si indigna per la guarigione di una figlia di Abramo legata da Satana da tanti anni, mentre giudica legale sciogliere il bue o l'asino di sabato per condurli all'abbeveratoio. Il passo finale di questo intervento di Gesù, al verso 24, mette in antitesi il giudizio superficiale e quello giusto. I giudei, spettatori del prodigio alla piscina di Bezzaità, hanno emesso un giudizio superficiale, cioè hanno giudicato secondo la loro mentalità non illuminata dalla fede, come dichiarerà poco più avanti Gesù ai farisei, nel capitolo 8, verso 15. Solo Dio può emettere un giudizio giusto, e chi vuole giudicare rettamente deve essere unito con Dio e non in opposizione come i giudei.
Intanto alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia». Gesù, allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora.
Commento. Gli abitanti di Gerusalemme sono al corrente del disegno omicida dei capi, per questo si meravigliano che Gesù parli liberamente in pubblico. Essi conoscono bene la teologia messianica e sanno che l'origine di Gesù dalla Galilea è una prova decisiva per escludere la sua messianicità. Ma l'origine di Gesù è un autentico mistero. Nonostante la sua apparente origine dalla Galilea, la patria terrena di Gesù è la Giudea. Inoltre, la fonte della sua vita e della sua missione non è un uomo, ma Dio. Gesù riprende a voce alta e con un linguaggio ironico le precedenti espressioni degli abitanti di Gerusalemme sulla loro conoscenza della sua identità e della sua origine. Questi giudei sono molto sicuri della loro scienza, ma vivono nella più completa ignoranza della vera natura di Gesù. In questo contesto Gesù insinua la sua origine divina, proclamando di non essere venuto da sé, ma di essere stato inviato dal Verace. Colui che ha mandato Gesù è verace, cioè non inganna, e si rivela in modo autentico nel suo inviato. Questa persona verace, purtroppo, non è conosciuta dai giudei, anche se si considerano figli di Dio, essi sono figli del diavolo omicida. Confrontare Giovanni capitolo 8, versi da 39 a 44. Perché compiono le opere del Padre loro cercando di uccidere Gesù. L'ignoranza di Dio e del suo inviato da parte dei nemici di Gesù è una tragica realtà, riconosciuta anche nei discorsi dell'ultima cena. I nemici di Gesù non possono catturarlo perché non è ancora giunto il tempo della sua morte e risurrezione.
Molti della folla invece credettero in lui e dicevano: «Il Cristo, quando verrà, compirà forse segni più grandi di quelli che ha fatto costui?» I farisei udirono che la gente andava dicendo sottovoce queste cose di lui, Perciò i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Gesù disse: «Ancora per poco tempo sono con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io, voi non potete venire». Dissero dunque tra loro i giudei: «Dove sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i greci e insegnerà i greci? Che discorso è quello che ha fatto? Voi mi cercherete, non mi troverete, e dove sono io, voi non potete venire». Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva». Questo egli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti, non vi era ancora lo spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato.
Commento. Si descrivono le opposte reazioni degli interlocutori di Gesù. Alcuni si ostinano nel rifiuto, anzi, tentano di catturarlo. Altri accolgono la sua parola e aderiscono alla sua persona con la fede. I nemici di Gesù non possono catturarlo, perché non è ancora giunto il tempo della sua passione e glorificazione. In antitesi con l'atteggiamento ostile dei giudei, molti della folla credettero in Gesù. La folla non ammette ancora che Gesù sia il Cristo, perché ne riconosce la sua origine dalla Galilea, ostacolo insormontabile per la dignità messianica. Riconosce però che anche il Cristo non potrà fare segni maggiori di quelli operati da Gesù. Questo primo tentativo dei giudei di catturare Gesù è destinato a fallire, perché l'ora di Gesù non è ancora giunta. Ciò dà a Cristo lo spunto per parlare della sua prossima dipartita, dichiarando ai giudei che la sua morte non sarà una fatalità o una conseguenza dell'odio dei suoi nemici, ma una libera scelta. Egli se ne andrà di sua spontanea iniziativa per tornare dal Padre. Dopo la sua partenza, ossia dopo la sua morte e il suo ritorno al Padre, i giudei cercheranno il Maestro, ma non lo troveranno. Questa espressione misteriosa può essere interpretata alla luce dell'Antico Testamento, che minaccia il giudizio di Dio a chi non approfitta del tempo favorevole per convertirsi. Il Signore offre la salvezza e si lascia trovare, ma per chi rifiuta sistematicamente può giungere il momento in cui sarà troppo tardi. Andranno in cerca del Signore, ma non lo troveranno. Egli si è allontanato da loro. Confrontare Osea capitolo 5 verso 6. Allora andranno errando da un mare all'altro e vagheranno da settentrione a oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. Confrontare Amos capitolo 8 verso 12. Allora mi invocheranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno, ma non mi troveranno. Confrontare Proverbi capitolo 1 verso 28. Per questa ragione il profeta ammonisce gli israeliti: cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Confrontare Isaia capitolo 55 verso 6. È un invito pressante alla conversione. Dove io andrò, voi non potete venire, significa che Gesù sta per tornare al Padre e in questo luogo celeste i suoi nemici non possono raggiungerlo. Anzi, per il momento non possono raggiungerlo neppure i suoi discepoli. Questi lo raggiungeranno in un secondo momento. Il Logos incarnato ritorna al Padre prima dei suoi amici per preparare loro il posto, affinché anch'essi siano con lui nella casa di Dio. Per questo Gesù prega il Padre: «Voglio che anch'essi siano con me, dove sarò io». Confrontare capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, verso 24. I giudei si domandano se Gesù vuole lasciare la Palestina per farsi missionario dei pagani. Ma in realtà Gesù sta per tornare dal Padre per preparare un posto ai suoi discepoli e per inviare ad essi lo Spirito Santo. Per l'Evangelista questo interrogativo dei giudei preannunzia la futura missione della Chiesa tra i pagani. I giudei, in Giovanni capitolo 7, verso 36, continuano le loro obiezioni, sottolineando l'oscurità delle precedenti espressioni di Gesù, ripetendole alla lettera. Ai nemici però Gesù non offre nessuna risposta, né qui né più avanti. Agli amici invece Gesù spiega il significato delle sue precedenti espressioni misteriose. La solennità delle capanne volge al termine. Il maestro, assistendo al rito dell'acqua attinta alla fonte di Siloe, prende l'occasione per presentarsi come la sorgente dell'acqua viva e invita gli astanti ad andare da lui e a bere dal suo cuore per dissetarsi eternamente. Il verbo gridare indica l'importanza e la solennità del messaggio proclamato. Il Logos incarnato è la fonte della vita e della salvezza perfetta. L'Antico Testamento aveva già annunziato questa felice realtà della salvezza. Come disse la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo intimo. I passi biblici che riecheggiano in questa citazione sono diversi. In Ezechiele, capitolo 47, verso 12, si parla delle acque che sgorgeranno dal Tempio. In Giovanni, capitolo 4, verso 18, è predetto, per l'era escatologica, che una fonte zampillerà dalla casa del Signore. Zaccaria, capitolo 13, verso 1, preannuncia per il tempo messianico una sorgente zampillante per lavare il peccato. Mentre in Zaccaria, capitolo 14, verso 8, leggiamo: «In quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme e scenderanno parte verso il mare orientale, parte verso il mare Mediterraneo». La frase gridata da Gesù rievoca la scena della morte di Gesù. Dal costato squarciato del Cristo crocifisso escono sangue e acqua. In realtà il Cristo esaltato sulla croce con il petto squarciato è la manifestazione più eloquente dell'amore del Padre e dello stesso Cristo per l'umanità. Giovanni capitolo 7, versi da 37 a 39, annunzia che nella Chiesa fiumi d'acqua viva sgorgeranno in permanenza dall'intimo del Cristo per vivificare i credenti quando sarà compiuta la passione e glorificazione del Salvatore. Chi ha sete di felicità e di salvezza deve andare dal Salvatore, deve orientare completamente la sua esistenza verso questa persona divina. A una prima lettura sembra che l'acqua viva simboleggi lo Spirito Santo, ma Giovanni non identifica l'acqua viva con lo Spirito Santo. L'acqua viva è la sua parola, la sua verità, la sua persona. Lo Spirito Santo rende possibile l'interiorizzazione della rivelazione di Cristo, fa penetrare nei cuori le parole di Gesù. Il dono dello Spirito non poteva essere concesso prima della morte e della risurrezione di Cristo. Fino alla sua morte in croce, Gesù è l'unico maestro dell'umanità. Con la morte gloriosa del Cristo comincia la seconda fase della storia della rivelazione escatologica, intimamente connessa con la persona dello Spirito Santo. Scomparso Gesù dalla scena di questo mondo, lo Spirito Santo subentra al suo posto e diventa il maestro interiore dei credenti, facendo assimilare la rivelazione del Logos incarnato. L'inizio dell'azione didattica dello Spirito Santo è quindi legato all'esaltazione di Gesù. Questi, prima della sua passione, morte e risurrezione, non era stato ancora glorificato.
All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta!» Altri dicevano: «Costui è il Cristo!» altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la scrittura dalla stirpe di Davide, da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?» E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?» Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così!» Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta!» Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?» Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!» E ciascuno tornò a casa sua.
Commento: la parola Cristo indica il consacrato di Dio che avrebbe realizzato le attese definitive del popolo di Dio, portando la pace e la pienezza dei beni della salvezza. Non tutti gli ascoltatori di Gesù vedono in lui il Cristo. Alcuni ritengono impossibile tale riconoscimento per la sua provenienza dalla Galilea. La scrittura infatti è molto esplicita a questo riguardo. Nella scena finale di questo capitolo i sommi sacerdoti e i farisei argomentano allo stesso modo. La sentenza dei capi «dalla Galilea non sorge profeta» chiude l'ultimo atto di questo dramma sull'origine del Messia. In Giovanni, capitolo 7, verso 30, vi era già stato un tentativo per arrestare Gesù. Esso però era andato a vuoto perché non era ancora giunta l'ora della sua passione e risurrezione. Anche in capitolo 7, verso 44, il tentativo dei giudei non riesce. La risposta delle guardie mette in risalto il fascino che emanava da Gesù. Nella loro semplicità di questi uomini sono presi da stupore e da ammirazione per le parole di Gesù. I farisei invece reagiscono con stizza e manifestano apertamente la loro animosità e il loro accecamento. Per essi Gesù è un seduttore che abbindola la gente ignorante. L'arroganza dei farisei raggiunge il colmo quando considera maledetto il popolo che non conosce la legge. Si trattava di contadini, di analfabeti, di servi. Questo disprezzo dei dotti per gli ignoranti e gli umili è bene documentato negli scritti giudaici. Non tutti i capi però condividevano questo atteggiamento ostile dei sommi sacerdoti e dei farisei. Nicodemo dissentì dal giudizio dei suoi colleghi ed ebbe il coraggio di prendere le difese di Gesù appellandosi alla legge mosaica. Nella legge è prescritto di ascoltare le cause di tutti i fratelli senza avere riguardi personali. Confrontare il Levitico capitolo 19 verso 15 e Deuteronomio capitolo 1 versi 16 e 17 e di indagare con diligenza per evitare false testimonianze. Confrontare Deuteronomio capitolo 19 versi da 15 a 20. I capi del popolo reagiscono alla contestazione di Nicodemo circa la legalità del loro atteggiamento e lasciano trasparire sdegno e irritazione. In merito all'origine del Messia, la scrittura è chiara. Il Cristo è un discendente di Davide e deve sorgere da Betlemme di Giudea. Confrontare Michea, capitolo 5, verso 1. Quindi il profeta di Nazareth non poteva essere assolutamente il Messia. Giovanni ora può chiudere questa parte dello scontro fra Gesù e le autorità giudaiche facendoci capire che la vita di Gesù è ormai volta verso l'epilogo della croce.